Ciao, oggi parliamo di delle conversazioni che tutti pensano ma che nessuno ha il coraggio di fare, perché ci sono delle conversazioni che si fanno perché universalmente ne vale la pena. Ce ne sono altre che ripeterle non è mai abbastanza. Ognuno inizia la conversazione a modo suo, ed è questo che dà valore. Beh, forse è molto difficile capire quello di cui sto parlando, questo incipit è piuttosto criptico. Ci arrivo pian piano. Questa è una di quelle conversazioni che tutti pensano, ma che nessuno ha il coraggio di affrontare. Ciao, questa è una nuova puntata di Vita da Millennial. Nella mia vita mi sono sempre più o meno considerato una persona creativa, sia da piccolo ma anche oggi nel creare storie, prodotti, servizi, discussioni di idee. Fino alla mia adolescenza ho sempre vissuto la vita come se non avessi saputo se nel secondo successivo a quello del presente fosse caduto un asteroide o meno. In quel periodo tutto era una priorità. Ora che ci penso, fino a 2-3 anni fa gestivo il mio tempo e la mia vita allo stesso identico modo, come se ogni momento fosse giusto per fare qualsiasi cosa e anche che fosse l'ultimo. Consideravo quindi il tempo come un insieme di punti in cui ogni punto poteva essere scambiato con un altro. Un secondo o un minuto alle 7 di mattina aveva lo stesso sapore, la stessa difficoltà, la stessa essenza di un minuto o secondo alle 8 di sera, o perfino a mezzanotte. Non riesco a ricordare quante volte abbia studiato alle 2 di mattina, o giocato alla PlayStation appena sveglio alle 8 di mattina, o pranzato alle 3 o alle 4 di pomeriggio, soprattutto quando mi trovavo a fare l'Erasmus in Germania nel 2016, avevo una routine assurda. Però avevo la sensazione, l'impressione che stavo facendo un sacco di cose. Ed in effetti stavo facendo un sacco di cose, perché giravo molto, scrivevo molto, scrivevo contenuti, producevo tantissime cose, incontravo tante persone, mi facevo... Era bello, ma forse mi sono reso conto che alcune delle cose che ho fatto in quel periodo le ho fatte senza senso. Me ne sono accorto solo a posteriori, quando ho iniziato a connettere i puntini. Connettere i puntini è un concetto che viene dall'inglese connecting the dots, ed è l'arte di ricostruire le ragioni per le quali si è arrivati ad un certo punto nella propria carriera lavorativa o nella propria sfera o nella sfera personale. È un procedimento interiore che si fa. Una delle persone più conosciute per questo procedimento del connettere i puntini è Steve Jobs, no? Che nel suo discorso a Stanford nei primi anni 2000 raccontava di come essere usciti da Apple negli anni 80 fosse la miglior cosa che gli era successa, perché in quel momento lui non l'aveva capito, ma a posteriori ha pensato che l'unico modo per poter rientrare in Apple era quello di prima uscirne, no? Questo ovviamente è un esempio molto grande, ovviamente un esempio molto particolare che molto probabilmente non si rispecchia nella maggior parte delle persone, compreso me stesso, no? Però io questo ragionamento l'ho fatto. Quando ho iniziato a connettere i puntini cercando di capire cosa fosse andato bene nella mia vita e cosa no, cosa mi aveva fatto perdere tempo e cosa mi aveva fatto guadagnare di più, mi sono trovato a prendere delle decisioni difficili con molta più facilità di quanto avessi mai pensato. Connettere i puntini significa razionalizzare la propria vita e mettere a fattor comune gli aspetti positivi e negativi di quello che abbiamo fatto, di cosa siamo stati e di quello che abbiamo avuto. Io, purtroppo, per fortuna, sono un ottimista di natura. Per me, gli aspetti positivi sono ottimi perché mi fanno capire cosa mi fa bene e cosa devo continuare a fare. E gli aspetti negativi sono ancora meglio perché mi fanno capire cosa non devo fare. Per me, fallire o sbagliare è ancora più significativo di fare bene, perché significa che ho un margine di miglioramento, che esiste margine di miglioramento, che c'è ancora qualcosa da fare. Forse non si capisce dove sto andando a parare, perché solitamente quando si parla dell'argomento indicato dal titolo di questa puntata, si parte da tutt'altre assunzioni. Sul deep work, sul lavoro focalizzato, hanno scritto in tantissimi, ma tutti partono dalla stessa premessa. È qualcosa che bisogna pianificare perché serve a migliorare la propria produttività. Vedere il lavoro focalizzato come un miglioramento, secondo me, è un grandissimo errore, perché presuppone che quello che oggi facciamo non sia lavoro focalizzato. O meglio, che potrebbe essere lavoro più focalizzato. Ed invece, partendo dalle considerazioni e dalle premesse che ho specificato prima, no? Tutti quei ragionamenti negli ultimi minuti, la sostanza cambia radicalmente. Il lavoro focalizzato è la conseguenza di un lavoro interiore che ognuno dovrebbe fare su se stesso, che non c'entra niente con il capire se le notifiche di WhatsApp disturbano la nostra quiete, o se le mail ci assillano, o se i social network ci rendono impossibile dormire la notte, o ci distraggono estremamente dal lavoro, o invadono i nostri momenti di noia. Non c'è una regola che vale per tutti affinché si diventi il lavoratore, the ultimate productive worker, il lavoratore produttivo per eccellenza. Per un social media manager, per esempio, la misura della produttività potrebbe dipendere direttamente da quanto tempo sta sui social, da quanto li conosce. Per un analista di serie TV, sì, esiste questa figura, potrebbe essere quello di guardare il maggior numero di serie TV, o guardare le serie TV più lunghe o quelle più corte, o non lo so. Per i recensori di prodotti potrebbe, o in generale comunque il giornalista, il blogger, l'opinionista, potrebbe essere in generale il tempo a testare un nuovo telefono, una nuova TV, un nuovo videogioco, a guardare la natura, a guardare la realtà intorno a noi, descrivere la realtà intorno a noi. Cosa vuol dire in maniera generale lavoro focalizzato allora? Ascoltiamo sempre questi guru della produttività che ci dicono che dobbiamo togliere Instagram dal nostro telefono, dobbiamo metterlo in non disturbare e dobbiamo lavorare da soli. Tipo, come se fossero i tre punti con il quale tutti possono raggiungere questa produttività estrema. Ma magari c'è qualcuno che si concentra di più se ogni 5 minuti guarda Instagram, c'è qualcuno che si concentra di più se riceve sempre chiamate, o c'è qualcuno che si concentra di più se lavora sempre in mezzo a tanta gente e con tanto rumore invece che col silenzio. Quindi niente di tutto questo è vero, o meglio, come ho raccontato adesso, non è una regola di vita. Quello che davvero conta è la struttura mentale che porta al lavoro focalizzato. Partendo dalle assunzioni che ho fatto prima, il primo ragionamento che viene in mente è: guardando indietro la mia vita, quello che ho fatto ha portato ai risultati che mi ero prefissato? Tutte le domande si devono riferire al nostro passato, non al futuro. Il futuro non è ancora avvenuto, mentre sul passato, del passato noi abbiamo dei dati tangibili su cui possiamo lavorare e che possiamo sfruttare a nostro favore. Le domande sono: cos'è che mi rende felice? Cos'è che mi rende triste? Perché faccio quello che faccio? Se faccio qualcosa che mi rende felice, sarò estremamente concentrato nel farlo. Non diciamo che non è vero. Perché ho voglia di fare quella cosa, anche se qualcuno mi distrae, poi io riprendo subito la concentrazione. Se una cosa mi rende triste, invece, le situazioni sono diverse. Se è una cosa che posso non fare, semplicemente non la devo fare. Se è una cosa che devo fare, provo a capire se il fatto che mi renda triste o infastidito o arrabbiato è una situazione passeggera. Rimando quell'attività ad un altro momento. Se non posso rimandarla, o anche se rimandandola la situazione non cambia, perché magari ho un lavoro dalle 9 alle 18, quindi comunque ho dei turni di lavoro per cui non posso cambiare questa situazione, forzo un comportamento che si definisce temptation bundling, raggruppamento delle tentazioni, accoppiamento delle tentazioni, delle ricompense. In coordinamento con un'altra persona, quindi proprio con un'altra persona che sarà il nostro partner di responsabilità di quell'attività, definisco una ricompensa al completamento di quell'attività, spostando la felicità sulla ricompensa. Ora sarò più felice di fare quell'attività, ma non per l'attività in sé, bensì per la ricompensa che ne seguirà. Posso attuare il temptation bundling anche accoppiando l'attività noiosa e triste con un'attività in background che mi dia un qualche tipo di gioia, come per esempio ascoltare una playlist di musica che mi piace. Oppure posso accoppiare un'attività che vorrei fare con una che dovrei fare, come per esempio compilare un foglio di calcolo, attività noiosa che dovrei fare, e ascoltare un podcast. Una cosa bella che vorrei fare. Un altro aspetto molto importante è sapere a che serve quello che stiamo facendo. Molto spesso, infatti, ci troviamo a fare cose solo perché, per inerzia, queste determinate attività ha senso farle. Ma non è detto manco per niente, si direbbe a Roma. Bisognerebbe rivedere periodicamente l'obiettivo associato ad ogni attività. Molte attività possono essere cambiate, aggiornate, create o eliminate totalmente. Noi cambiamo e il modo in cui facciamo le cose cambia con noi. Oggi passo molto tempo della mia giornata a fare cose che mi piacciono e quando qualcosa non mi piace cerco di farla utilizzando il temptation bundling. Molte volte inoltre mi ritrovo ad non aver voglia di far nulla, proprio nulla. Fino a poco tempo fa mi vergognavo anche solo a sentire questa sensazione. Mi dicevo, devo lavorare, non posso pensare di starmene a non fare nulla. E mi mettevo a scrivere, mandare mail, a forza. Non vi dico quante cose abbia sbagliato in questi momenti. Anche solo scrivere una mail può essere un'impresa titanica se non si ha voglia di farlo. Basta aspettare, anche un attimo, fare qualcos'altro nel frattempo e tornarci dopo. Io lo faccio spessissimo, ho imparato molto dalla mia ragazza. Questa è una piccola parentesi che devo mettere. Poco prima di scrivere gli appunti di questa puntata, per esempio, avrei dovuto scrivere alcune cose, controllare alcuni documenti, pianificare alcune attività della settimana, ma non mi andava di fare niente. Mi sono messo a leggere alcuni articoli che ho salvato su Pocket, che è sempre tipo il mio backlog, no? Il mio tipo cassetto di cose che posso leggere sempre. E poi ad un certo punto ho detto, vabbè, sai che c'è? Mi metto a iniziare a scrivere qualche riga di appunto per il podcast, la nuova puntata del podcast. Ed ora mi appresto a finire questa puntata che ho scritto fondamentalmente tutta ad un fiato, con una concentrazione altissima, senza mai fermarmi e soprattutto con delle distrazioni, con tantissime distrazioni circostanti che però veramente non mi hanno distratto dalla mia scrittura. Il lavoro concentrato è una questione di volontà e dovrebbe esistere, in quest'epoca storica di distrazioni continue, un percorso educativo per stimolare le sessioni di lavoro focalizzato, per capire come crearle e come evitare il lavoro che non è focalizzato e non è produttivo. Vi lascio sempre alla fine della puntata con delle domande per farvi rimanere con degli spunti su cui riflettere. Ripeto, che cos'è che vi rende felici? Cosa vi rende tristi? Perché fate quello che fate? Io sono partito da qui e ci sono giorni in cui tra lavoro e studio accumulo 12-13 ore di attività che non mi pesano affatto. Alcuni giorni invece non arrivo nemmeno a 5 ore. Ma è così che funziona. Non forzare nulla e renderci pronti a lavorare quando meglio possiamo. Spero che questa puntata vi sia piaciuta e come al solito vi chiedo di lasciare una recensione su Apple Podcast e, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi su Apple Podcast, Overcast, Spotify o Google Podcast. Spero di aver fatto scattare una scintilla anche oggi. Ciao!